Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Il barone Mandralisca intraprende un viaggio da Lipari a Ceflù, appunto il 12 di settembre del 1870, che è il giorno del nome di Maria. Parte da Lipari con un veliero e tiene in mano una tavoletta che è il ritratto di ignoto di Antonello da Messina, che ha comprato a Lipari dallo speciale Carnevale. Il veliero è carico.
Era la voce di Vincenzo Consolo, che alla fine degli anni 60 presentava il suo secondo romanzo, Il sorriso dell'ignoto marinaio, un titolo che fa riferimento a un ritratto dipinto su una tavola di piccole dimensioni che ritraeva un volto d'uomo solcato da un sorriso ironico al limite del beffardo. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte da Emanuela Burgazzoli e da Gianmaria Aprile alla regia tecnica. Oggi una puntata dedicata a un grande maestro del 400, autore del sorriso forse più famoso del secolo insieme a quello della Gioconda di Leonardo, Antonello da Messina. L'ignoto marinaio, una formula alla quale il critico e storico dell'arte Roberto Longhi si era mostrato insofferente. In realtà si tratterebbe dell'effigie di Francesco Vitale da Noia. È soltanto uno dei capolavori che si possono ammirare in queste settimane a Palazzo Reale a Milano, in una mostra che riunisce 19 sulle 35 opere autografe di Antonello, che era nato a Messina nel 1430 e vi era morto nel 1479, una formazione a Napoli, un soggiorno a Venezia, e poco altro si sa di questo pittore ceciliano, che era stato chiamato anche a Milano da Galeazzo Maria Sforza nel 1476, un appuntamento a cui Antonello non andò mai e oggi in qualche modo assolve a quell'incontro mancato. Già a migliaia di prenotazioni in pochi giorni, la mostra si annuncia come un grande successo di pubblico. Cercheremo allora di capire perché oggi nel XXI secolo Antonello eserciti ancora un tale fascino, un tale potere di attrazione sul pubblico e perché sia stato un pittore così innovatore. E abbiamo il piacere di ospitare oggi il curatore della mostra, Giovanni Carlo Federico Villa, professore associato di storia dell'arte moderna all'Università degli Studi di Bergamo e responsabile del Centro di Ateneo di Arti Visive presso la stessa università, e studioso di pittura veneta del Rinascimento, museologo dal 2004 al 2013. È stato anche coordinatore scientifico delle scuderie del Quirinale, dove ha curato molti progetti espositivi. Ne cito alcuni: Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto, Tintoretto e Tiziano, e nel 2006 appunto una grande mostra su Antonello da Messina insieme a Caterina Cardona. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito, professore.
Grazie a lei e agli ascoltatori, buongiorno a tutti.
Ecco, in due parole possiamo magari dire che cosa si deve aspettare oggi un visitatore di Palazzo Reale rispetto alla mostra appunto di Roma 13 anni fa.
Sono trascorsi 13 anni e incredibilmente si è riusciti a rimettere insieme quella che è sempre stata considerata la mostra impossibile, perché Antonello ha lasciato, sono giunte a noi solamente 35 opere. Di queste 35 opere, riuscire nuovamente a raccogliere in un unico ambiente, in un unico luogo, quasi 20, segnala l'importanza della mostra stessa. Perché? Perché in realtà di Antonello molte delle sue opere sono ancora oggi delle icone assolute dei musei che le conservano. E forse accanto a questo c'è anche un Antonello capace, come forse nessun altro artista d'arte moderna, d'arte antica, di parlare al pubblico contemporaneo. Paradossalmente ripartirei proprio da dove lei ha cominciato, da Consolo, dal ritratto dell'ignoto marinaio. Perché? Perché abbiamo un volto che più enigmatico non si può, abbiamo un sorriso trasfrontato, il sardonico, degli occhi ironici e sprezzanti che mostrano la perfetta in qualche modo adesione tra il pittore e il soggetto, e soprattutto la capacità di Antonello di cogliere magistralmente in qualche modo la psicologia dell'uomo, per noi figli della psicanalisi junghiana e ovviamente quanto di più vicino ci sia.
Ecco, siamo già entrati in qualche modo in mostra, siamo già davanti ad alcuni dipinti di Antonello. Bisogna anche dire che questa mostra ha fatto tappa a Palermo, a Palazzo Batellis anche. Però
la mostra nasce a Palazzo Batellis e la seconda tappa a Milano. Sono state due mostre però radicalmente differenti. La mostra di Palermo l'abbiamo voluta centrale su quella che era la formazione di Antonello e il suo straordinario contesto, per far capire in realtà come questo straordinario artista sia per certi aspetti il primo grande pittore europeo. Perché in Sicilia, Palazzo Batelli, nell'allestimento di Carlo Scarpa, quindi uno dei capolavori della museologia del Novecento, abbiamo raccontato Antonello nel contesto degli artisti che l'hanno preceduto, nel contesto di una Sicilia che alla metà del 400, quando lui nasce, è una delle grandi rotte del Mediterraneo. Da lì passano le mura da mare da Venezia, che si spingono verso la Spagna, verso l'Inghilterra, verso le Fiandre, e soprattutto un Antonello che da quella Sicilia parte, si forma a Napoli con Maestro Colantonio, e lì è il passaggio dalla corte di Renato d'Angiò a quella d'Alfonso d'Aragona, tra il mondo provenzale borgognone e il mondo catalano. E quella Sicilia oggi è perfettamente narrabile proprio a Palermo. A Milano il racconto è in realtà molto differente.
E vedremo perché e come. Restate con noi perché dopo una pagina musicale continueremo questo racconto con il professor Villa. Pianoforte di Bud Powell. Torniamo in studio con Giovanni Carlo Federico Villa per raccontare la mostra su Antonello da Messina che è in corso in queste settimane a Palazzo Reale a Milano. Togliamoci subito il pensiero, professor Villa. Le critiche inevitabili a ogni allestimento, ogni grande mostra che si rispetti, appunto una mostra su Antonello, su un maestro come Antonello da Messina, è sicuramente una sfida molteplice, prima di tutto per la difficoltà di ottenere le opere anche, no? In un corpus di opere così limitato immagino che non sia stato facile, quindi ci sarà sempre qualcuno che dirà ma perché manca il San Sebastiano di Dresda, per esempio, o manca qualche Ecce Homo, insomma, qualche scontento ci sarà.
Costruire una mostra vuol dire costruire un percorso narrativo che possa coinvolgere il visitatore e dare il senso profondo ed esatto di che cos'è un artista. Nel caso di Antonello, in realtà, il campo, diciamo così, di gioco è molto ristretto. Abbiamo 35 opere che rappresentano i grandi capolavori dei musei che li conservano. Quindi all'interno di questo corpus abbiamo scelto la ventina di opere che ritenevamo più significative per narrare l'artista. E Oltre a questo, abbiamo scelto all'interno di questo corpus di opere i dipinti, le tavole che avessero ancora oggi uno stato di conservazione e una leggibilità che poteva mostrarci l'assoluta qualità di Antonello. Quindi abbiamo portato le quattro grandi icone: San Gerolamo nello studio, l'Annunciata di Palermo, il ritratto Mandrelisca, il ritratto Trivulzio, già presente a Milano e oggi a Torino, quindi i dipinti per cui riconosciamo Antonello da Messina, e accanto ad esso abbiamo posto quelle che sono le opere che ne segnano il percorso, dalla Crocifissione di Sibiu alla straordinaria Madonna col Bambino National Gallery di Washington, oppure nella serie degli Ecceomo abbiamo portato l'Ecceomo del Collegio Alberoni di Piacenza, che rappresenta il culmine, la fase finale di un racconto iniziato con il piccolo Ecceomo, la pace del Museo di Messina, in modo da avere i due estremi di questo racconto, perché poi abbiamo riempito il racconto di che cosa? Di colui che letteralmente scopre Antonello e gli dà un volto, Giovan Battista Cavalcaselle.
Ecco, prima di parlare della figura e del ruolo di Cavalcaselle, volevo ancora chiederle qualcosa sull'allestimento, appunto. C'è già qualcuno tra conoscenti e amici che hanno visto la mostra, ma come si fa a vedere in sale, tutto sommato abbastanza piccole in alcuni casi, delle tavole che sono di piccole dimensioni, quando appunto ci sono decine di persone ovviamente sono in queste sale, no? Arriva il pubblico, appunto è già affolla queste sale, quindi lei appunto ha scritto, è appunto una pittura compendiaria, quella di Antonello, da osservare alla giusta distanza, bisogna già porsi, quindi forse questa sarà la difficoltà maggiore per gli visitatori.
In realtà l'allestimento è proprio pensato nell'ottica, da un lato inevitabilmente, purtroppo in mostre come questo, di la possibilità di non poter osservare in un rapporto 1-1 l'opera d'arte, anche perché Antonello è la seconda grande mostra che viene fatta in 550 anni di storia e i flussi inevitabilmente sono molto importanti. Il motivo per cui abbiamo immaginato un allestimento perimetrale molto semplice, strutturato da Pan Studio, in cui concentrare il massimo dell'attenzione proprio sui capolavori di Antonello. Si entra in ogni sala e ogni sala ha il capolavoro che letteralmente abbraccia in qualche modo e accoglie il visitatore, anche per tentare di restituire la suggestione dell'utilizzo originario, della funzione originaria di queste opere. Un'Annunciata di fronte alla quale bisognava inginocchiarsi, un San Girolamo nello studio dipinto da Meditazione, delle Madonne col Bambino come Capiletto, quindi opere che andavano viste alla giusta distanza. E il motivo per cui nel nostro allestimento abbiamo posto anche un piccolissimo parapetto che ci consente di vedere dal punto di vista in cui Antonello aveva immaginato le sue opere sarebbero state viste.
Ecco, poi una domanda, una mia curiosità forse, ma oggi si parla appunto delle mostre impossibili realizzate grazie alle nuove tecnologie digitali, no? Spesso per grandi maestri non si possono spostare queste opere anche per ragioni conservative e si espone una copia digitale in altissima definizione. Lei personalmente che parere ha? Comunque l'opera fisicamente deve essere in mostra, altrimenti si perde qualcosa in ogni caso, può avere un vantaggio questa modalità?
Secondo me noi siamo in un momento storico molto particolare perché negli ultimi decenni, grazie alle nuove tecnologie, grazie alla possibilità di vedere in modo diverso, si è però purtroppo completamente perduto il rapporto con l'opera d'arte, cioè il rapporto anche fisico con l'opera. E credo sia necessario in realtà avere l'immagine esatta compiuta dal pittore, perché per quanto uno possa fare una riproduzione in altissima qualità, di straordinaria efficacia, non riuscirai mai a rendere la cosiddetta aura dell'opera. E nel caso di Antonello questo è più che mai importante, perché vedi in realtà tutto il pubblico che si trova di fronte un'Annunciata, quando la vede nella sua realtà anche fisica, materiale, l'emozione è realmente profonda. In mostra abbiamo messo anche dei grandi, delle gigantografie di alcuni dettagli, proprio a mostrare da un lato come la pittura di Antonello regga in qualsiasi dimensione e in questo caso sia letteralmente senza tempo, non avendo dettagli che la collocano in un periodo preciso. Dall'altro lato però, proprio per mostrare la differenza straordinaria che c'è tra il virtuale e il reale.
E sentiamo le voci di chi è entrato proprio nella fisicità di un'opera di Antonello.
From the clues that were in the painting, we built a three-dimensional space.
When you try to do an architectural rendering of a flat, two-dimensional picture, then you really do think about how the painter's sitting there constructing it and how he's making his artistic decisions. We called it Conversation with Antonello because over the period of working with the painting and producing the model, we've looked at this painting so intensely. What attracted me to the painting was the architectural space and the idea of silence.
E queste erano le voci di un duo d'artisti canadese, George Bures Miller e Janet Cardiff, che presentavano la loro opera alla National Gallery di Londra nel 2015 nell'ambito di una mostra intitolata Soundscapes, e l'opera che hanno creato l'hanno chiamata Conversazione con Antonello, ispirata al dipinto del San Gerolamo nello studio, dipinto che è in mostra, lo abbiamo detto, è l'oggetto di un testo in catalogo e già nel 1974 aveva ispirato uno scrittore francese, Georges Perec, quello per intenderci La vita e istruzioni per l'uso, che in Espèce d'espace annota come tutto lo spazio di questo dipinto sia organizzato attorno al mobile sul quale è seduto il santo, e ancora il centro di questo spazio iscritto nella cattedrale sia il libro che San Gerolamo sta leggendo. E lui fa questa contrapposizione tra un'architettura glaciale di questa chiesa e lo spazio domestico abitato dal santo con oggetti e animali. Ecco, un testo molto bello, tra l'altro. Questo San Gerolamo nello studio si trova appunto nelle prime sale, risale al 1475, professore.
Esattamente, in qualche modo è un biglietto da visita, il biglietto da visita con cui Antonello si presenta a Venezia, ed è un dipinto di cui Georges Perec colse esattamente lo spirito. Dovete immaginare che quest'opera era attribuita fino agli anni 60 800 a Jan van Eyck. Perché? Perché da un lato abbiamo la minuzia descrittiva fiamminga, e basta osservare il cartellino dove sembrerebbe essere una scritta ma in realtà non c'è nulla, e dall'altro c'è lo spazio italiano, quindi questa fuga prospettica che si combina con il sapientissimo uso delle molteplici fonti di luce immaginate da Antonello, riverberate dai riflessi del pavimento e concepite a unire magistralmente la composizione. Qui abbiamo proprio lo sguardo, il nostro sguardo che entra in uno spazio simulato attraversando un grande arcone gotico catalano, trova una scena dall'impianto assolutamente ineccepibile, saldata al centro dello studio Loligno, ove troviamo il nostro San Gerolamo. E poi da lì però noi proseguiamo, perché usciamo dal muro e ci troviamo su un bellissimo e enormissimo paesaggio collinare. Abbiamo cavalieri, castelli, donne a passeggio con il cane, uomini in barca, oppure il cielo aperto oltre le bifere. Su queste bifere si sono posati degli uccellini di cui sembra quasi si poter udire lo stridio. Ebbene, qui abbiamo proprio la capacità di Antonello di cogliere e mettere insieme le grandi culture del Mediterraneo, cioè la cultura di Borgogna e Fiandra, ma anche la cultura provenzale catalana con la salda forma italiana.
Quindi è già un esempio di sintesi dei linguaggi.
Quella che Roberto Longhi definiva la sintesi prospettica di forma e colore, cioè la capacità di Antonello di creare un linguaggio nuovo, un linguaggio unitario, che nel dialogo con Giovanni Bellini diventerà la pittura italiana e poi diventerà pittura europea con Tiziano.
Ecco, appunto, una novità assoluta, e anche abbiamo già accennato all'Annunziata, perché non c'è Angelo dell'Annunciazione ed è una novità assoluta.
L'Annunciazione è un'altra invenzione assolutamente stupefacente che ci fa anche capire come mai Antonello non abbia avuto eredi pittoricamente, cioè uno di quei geni assoluti che fa dell'invenzione, della capacità di cogliere in qualche modo l'attimo, il qui ed ora della devozione moderna, proprio la sua cifra stilistica. Pensiamo all'Annunciata. L'Annunciata è un piccolo quadro, sono poco più di 40 centimetri, quindi estremamente ridotto rispetto al naturale. È un'annunciazione dove non c'è più l'angelo annunciante è sotteso, e una Madonna che stava su un inginocchiatoio e che quindi va vista dal basso verso l'alto, e se noi ancora oggi ci inginocchiamo di fronte ad essa, tutto si ricostruisce. Si ricostruisce straordinariamente quest'idea della fanciulla che ha appena tratto il velo dal corredo nunziale, c'è ancora la piega al di sopra della sua testa, e soprattutto che cosa? Vediamo che questo velo viene chiuso dalla mano destra in modo estremamente pudico intorno a un volto che sa di Chiostro d'Ovile, scriveva Nino Savarese, e l'altra mano ci fa un gesto di serena accettazione, cioè pone in dialogo Antonello, il fedele, con l'immagine iconica. È uno dei grandi segreti della pittura europea, che partirà proprio da Antonello da Messina. E soprattutto, se il pubblico elimina le mani e si concentra su quel viso e quel manto azzurro, ha un'immagine letteralmente senza tempo.
E in questo caso si può parlare di quella pittura fatta di poco, non in senso riduttivo, cioè queste economia di mezzi, si potrebbe dire.
Esattamente, un'immagine senza tempo. Perché? Perché nulla la caratterizza rispetto a un'epoca. È una Madonna che potremmo trovare, più che una Madonna, è una donna che potremmo trovare nella pittura del 4, del 5, del 6, del 7, dell'8, ma anche del 900. Perché c'è un'economia assoluta strutturale. Antonello in fondo prende un ovale e con un gioco d'ombre riesce a creare un viso e riesce a creare con uno sguardo che si abbassa una straordinaria capacità simpatetica con il fedele. Allora, se noi ingrandiamo enormemente l'immagine, ci rendiamo conto che ad esempio una serie di fili di capelli sfuggono da questo manto, ma se la guardiamo ci sfugge completamente questo dettaglio, perché cogliamo l'essenza stessa dell'immagine.
Ecco, abbiamo già accennato all'ignoto di Cefalù della Fondazione Mandralisca, e appunto si diceva un sorriso unico forse nella produzione di Antonello, anche se molti ritratti di Antonello, di uomini presentano questa sottile ironia, insomma.
Un'ironia che è l'altra cifra che si lega proprio al tema dell'annunciato, cioè la capacità di Antonello di coinvolgere l'uomo. Allora, chi aveva subito intuito il suo segreto era Marcantonio Michiel. Marcantonio Michiel scrive all'inizio del Cinquecento, osservando le collezioni veneziane, e ci scrive che i ritratti di Antonello sono olio in un occhio e mezzo, molto finiti e hanno una gran vivacità et maxima in gli occhi. Cioè Marcantonio Michiel segnalava proprio il di più. Volti visti di tre quarti, in cui lo sguardo è posto in tralice, gioca con il nostro sguardo e ci coinvolge immediatamente, perché suscita in noi empatia, curiosità, timore rivelato da questo sguardo. Uno sguardo che poi si unisce a un moto di labbra, un minimo particolare di cura e indifferenza. Secondo me, chi è riuscito magistralmente a cogliere il senso della ritrattistica tutta di Antonello è Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia scriveva un pezzo bellissimo, perché proprio pensando al ritratto del Mandralisca ci spiegava come il gioco delle somiglianze fosse in Sicilia uno scandaglio delicato e sensibilissimo, uno strumento di conoscenza. E poi si pone la domanda di a chi somigliasse l'ignoto del Museo Mandralisca: al mafioso della campagna o a quello della città, al deputato che siede sui banchi della destra e quello che siede sui banchi a sinistra, al contadino e al principe del foro? E certamente, diceva, somiglia ad Antonello. Perché somiglia, ecco tutto.
Quindi, forse come scriveva anche Jean-Luc Nancy a proposito del ritratto, il ritratto proprio ha questo potere di evocare l'assoluto della pittura.
Ha il potere di evocare l'assoluto della pittura, ma anche ha un potere che può essere o di estrema noia o di estremo coinvolgimento. Perché oggi siamo tanto attratti appunto dai ritratti di Antonello? Per la sua capacità di indagare l'io, di cogliere ogni emozione e ogni intima essenza dell'uomo. In mostra abbiamo posto uno accanto all'altro due meravigliosi ritratti. Il ritratto Trivulzio, che sembra il ritratto di un siciliano che ha appena fatto il suo segno di diniego schioccando le labbra, e il ritratto di Marcantonio, che Marcantonio Michele identifica come quello di Michele Vianello. Basta vederli insieme: di uno vediamo l'incarnato bruno e il volto del siciliano, nell'altro capiamo tutta la nobiltà dello spirito di un veneziano pallido e emaciato, le borse sotto gli occhi, intento agli studi. Lì abbiamo la capacità proprio di raccontare un orizzonte emotivo assolutamente straordinario, un orizzonte personale straordinario che diventeranno poi tanti romanzi, perché Antonello, abbiamo citato Perec, abbiamo citato Consolo, Sciascia, Savarese, è un artista straordinariamente narrato per la capacità che ha di parlare a qualsiasi pubblico.
Ecco, parliamo di moti dell'anima, per dare una definizione, pensiamo subito a Leonardo. Anche.
Pensando a Leonardo, no. È un delizioso, secondo me, confronto, perché se gli spettatori contemporanei, diciamo così, i visitatori musei, fossero meno influenzati dalle banalità mediatiche, quanto rilievo darebbero, tra virgolette, al sorriso della Gioconda, alla ritrattistica di Leonardo, e non ne ammirerebbero di più, diciamo così, come effettivamente poi fanno quando li osservano i ritratti psicologici, i giochi emotivi di Antonello, che non dobbiamo dimenticare precede Leonardo di una generazione e va verso una compiutezza psicologica che non troviamo né nel ritratto di musico né di Leonardo né tantomeno nella Cecilia Gallerani, prodotti alla metà degli anni 80, quindi 10 anni dopo Antonello.
Blue Doom, Dan Randall, Young Car Quintet, 1965. A proposito di destino, di sorte, potremmo occuparci oggi del destino che ha avuto Antonello, sia come pittore, ma anche come proprio figura. Resta comunque una figura misteriosa a livello biografico, forse anche per la difficoltà di reperire le fonti documentarie, professor Villa. Sappiamo non moltissimo in fondo.
Di Antonello sappiamo relativamente poco, ma in fondo la spiegazione è, ahimè, drammaticamente semplice. Pensate anche solamente a quanto accadde alle 5:21 del lunedì 28 dicembre 1908, il momento in cui gli osservatori dell'Oximeniano appuntano come si è incominciata una registrazione impressionante con le ampiezze dei tracciati che sono così grandi da non entrare nei cilindri. Che cosa è accaduto? È un terremoto del 10° grado della scala Mercalli, un terremoto che sostanzialmente squarcia lo stretto di Messina, 3 grandi onde di tsunami cancelleranno completamente la città e poi una pioggia torrenziale per 3 giorni batterà e ci saranno 100.000 morti e oltre ai 100.000 morti la perdita degli archivi, la perdita delle opere di Antonello, che arrivava dopo gli altri grandi terremoti dei secoli precedenti, il terremoto del 700, il terremoto del 600, cioè la Sicilia ha avuto una storia naturale assolutamente drammatica. La nostra fortuna è che in realtà due grandi storici, Gaetano de Cortecaillere e Gioacchino di Marzo, due eruditi locali, un palermitano e un messinese, pochi mesi prima avevano fatto una prima ricognizione degli archivi messinesi e erano riusciti a tirar fuori una ventina di documenti, trascriverli, e sono ancora oggi l'unica testimonianza che abbiamo di Antonello Siciliano.
Ecco, sappiamo del periodo di formazione a Napoli, nella bottega di Colantonio, quindi un periodo cruciale anche per il contesto culturale e storico.
Come dicevamo all'inizio, l'aspetto eccezionale della nascita di Antonello, ma anche delle sue scelte poi professionali, cioè la scelta di rimanere tutta la vita in Sicilia, eccetto un breve soggiorno e neanche un anno a Venezia, era proprio legata al contesto del tempo. Dobbiamo immaginare che la Napoli del 1450 era la grande capitale del mondo insieme a Venezia, cioè era un luogo in cui appunto da Renato d'Angiò si passava ad Alfonso d'Aragona, dagli artisti provenzali e borgognoni come Barthélemy Dyck, Enguerrand Carton, si passava a Giacomo Arbacco, i grandi artisti catalani. Antonello si trova in un crogiuolo culturale assolutamente straordinario, può vedere moltissimo perché vede tutto ciò che viene letteralmente prodotto in Europa. E tutto questo coglie e riassumerà nelle sue opere. All'inizio della mostra abbiamo messo uno straordinario dipinto che è la Crocifissione oggi a Sibiu, in cui abbiamo proprio queste istanze narrate, cioè uno straordinario paesaggio visto a volo d'uccello che ci mostra la Messina del tempo con il porto a forma di falce, addirittura vediamo delle vele sul mare e poi in fondo le oglie che spostano in profondità il paesaggio, e i tre crocifissi stagliati sul cielo, un Cristo ormai irrigidito a morte, il buon ladrone ingrigito nel viso che insuffla l'ultimo afflato d'aria, e il cattivo ladrone che ancora si contorce, e poi però in basso i ploranti che sono impressionanti. Perché? Perché abbiamo una Maria che si copre lo sguardo per non vedere, un'altra che volta le spalle alla crocifissione, un San Giovanni che allarga le braccia quasi a misurare il campo del dolore, la Madonna che si chiude in esso e la Maddalena che lo allontana da sé. Abbiamo quindi il paesaggio, l'impostazione emotiva, una narrazione che ci appare quasi minuta alla fiamminga, ma in realtà è ottenuta con una tecnica rapidissima, tanto che se ci avviciniamo a meno di un metro dall'immagine vediamo che sono macchiettine di colore. Allora lì abbiamo tutto quello che Antonello ha capito, compreso, imparato a Napoli, ha reso suo e lo porterà a eseguire nel periodo veneziano quasi 15 opere in 10 mesi.
Ecco, parliamo proprio di Venezia, perché è stato un soggiorno relativamente breve, ma in cui ha prodotto, se così si può dire, ha creato molto, almeno quello che ritengono studi più recenti, se mi sembra di capire. Quindi è proprio lì che poi ha ricevuto questo invito, non direttamente, indirettamente, degli Sforza a venire a Milano, no? Mentre era a Venezia. E appunto dicono: no, signori, Antonello è impegnato in ben altra impresa, quindi per ora non ha tempo. In quale impresa era impegnato?
Ma in un'impresa che ci viene introdotta per la sua rapidità e per capire che cos'è Antonello dall'ultimo dipinto in qualche modo siciliano. Se facciamo un passo indietro, nel 1474 un sacerdote, Giuliano Maiuni, commissiona ad Antonello l'Annunciazione per Palazzo Lacreide. È un dipinto di 180 cm di lato, quindi 1,80 m per 1,80 m, che Antonello esegue in neanche 100 giorni. Allora, un fiammingo avrebbe impiegato anni per fare un'opera del genere. Antonello è estremamente rapido e sentite che questa rapidità la porta a Venezia. A Venezia, dove eseguirà l'opera proprio ripartendo dall'Annunciazione di Siracusa, che cambia letteralmente la nostra storia dell'arte, perché è la Palla di San Cassiano. La Palla di San Cassiano è una Madonna sull'alto trono, sei santi a farle da corona in basso, quindi l'invenzione della Sacra Conversazione all'interno di un'aula ecclesiastica sviluppata in parallelo con la Palla di Santa Cristina di Giovanni Bellini. E queste due opere diventeranno il modello della palla d'altare unificata italiana ed europea sostanzialmente per 45 anni.
Ecco, adesso è venuto il momento, continueremo la conversazione dopo una rubrica di voci dipinte. È venuto il momento di visitare una mostra con Raniero Frattini che ci porta al Burg Museum di Zugo. (Susurra) L'orrore dei campi di concentramento nei disegni dei piccoli sopravvissuti. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Svizzera accolse temporaneamente alcune centinaia di adolescenti sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. Durante il loro soggiorno in questo paese furono sollecitati a esprimere con disegni quello che avevano vissuto. Sono documenti scioccanti e sono ora esposti fino al 31 marzo al Museo Burg di Zugo.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Svizzera respinse decine di migliaia di profughi in fuga. Alla fine del conflitto, però, si assistette a una svolta. Preoccupata per la sua reputazione internazionale, la Confederazione promosse diverse azioni di forte impatto mediatico, destinate ad esaltare il mito della tradizione umanitaria elvetica. Una di queste azioni prevedeva l'accoglienza, temporanea bene sottolinearlo, di oltre 300 bambini ebrei miracolosamente sopravvissuti al campo di concentramento di Buchenwald.
Nach viertägiger Fahrt kommen Flüchtlinge aus Buchenwald in der Schweiz an.
I bambini, precisava il cinegiornale dell'epoca, non arrivavano direttamente dal campo di concentramento. Nelle scorse settimane, mani amorevoli hanno provveduto a nutrirli e a vestirli, ma la loro anima è ferita, se non addirittura distrutta.
Ihr Leib ist genährt und bekleidet, aber ihre Seele ist verletzt oder unrettbar zerstört.
E quanto la loro anima fosse profondamente ferita emerge dai disegni che realizzarono durante il loro soggiorno in Svizzera. Disegni in cui lo stile infantile contrasta in modo eclatante con la drammaticità delle scene ritratte. Si vedono rastrellamenti, impiccagioni, torture, cadaveri ammucchiati, forni crematori. Al Museo Burg di Zug sono esposti ora per la prima volta 150 di questi disegni, assieme ad altri documenti e oggetti dell'epoca. I materiali provengono in gran parte dall'Archiv für Zeitgeschichte di Zurigo. I disegni furono realizzati su impulso delle volontarie della Croce Rossa, che seguivano e assistevano quei giovani sopravvissuti, dimostrando nei loro confronti un'empatia assai più sincera e disinteressata rispetto a quella delle autorità politiche. Pure oggi, dopo tanti anni, ha detto il curatore della mostra, Manuel Fabriz, e colleghi della televisione SRF, quei giovani, dopo la terribile esperienza nei campi di concentramento, ricordano il soggiorno in Svizzera come un periodo particolarmente felice.
Sind also die Erinnerung an die Schweiz immer mit ganz großer Freude verbunden.
Se è vero che la storia non si ripete, è anche vero che si ha la tendenza a dimenticare facilmente quello che è successo in passato. Alla fine degli anni Ottanta era stata proposta a Zurigo una mostra simile, con i disegni dei bambini giunti in Svizzera che avevano vissuto il conflitto nell'ex Jugoslavia. L'attenzione dei media fu di breve durata. Oggi si potrebbe chiedere ai pochi adolescenti che vengono accolti in Europa e in Svizzera e che sono sopravvissuti alla traversata del deserto, alle sevizie nei centri di detenzione in Libia, alla traversata del Mediterraneo, di raccontare le loro vicende con disegni e altri mezzi espressivi. Il risultato probabilmente non sarebbe meno sconvolgente dei disegni dei bambini sopravvissuti ai campi di concentramento.
Era un contributo di Raniero Fratini che ci ha portato a Zugo per vedere questa mostra aperta fino al 31 marzo al Museo Burg. Una prospettiva forse insolita per leggere appunto una pagina di storia cupa e terribile del XX secolo. Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive, e siamo in studio con Giovanni Carlo Federico Villa, curatore della mostra dedicata ad Antonello da Messina Palazzo Reale, che è aperta, lo ricordiamo, fino al 2 giugno. Quindi dicevamo, questo soggiorno fondamentale per Antonello da Messina a Venezia, relativamente pochi mesi in cui crea dei capolavori. Parlavamo della Pala di San Cassiano, ma non soltanto, e in dialogo sempre con alcuni protagonisti come Bellini, appunto.
L'aspetto straordinario della presenza veneziana di Antonello da Messina e l'eccezionalità di un dialogo, il dialogo tra Antonello e Giovanni Bellini, tra quello che forse è stato il più grande rivoluzionario della storia dell'arte europea da un punto di vista tecnico, Giovanni Bellini, con un artista che ha fatto proprio della sintesi invece una sua cifra iconica. Perché questo dialogo porta Antonello a cambiare la sua tavolozza, avere una tavolozza più limpida, più efficacemente espressiva rispetto a quello che è il suo linguaggio, e allo stesso tempo a portare Giovanni Bellini a rivedere i suoi modelli e certe adesioni al dettaglio fiammingo, andando invece verso una maggior semplicità dell'immagine.
Quindi si influenzano a vicenda, una sorta di...
È uno straordinario dialogo, uno dei grandi dialoghi della storia dell'arte, anche perché l'influenza va da questi elementi, diciamo così, puramente poi strutturali, agli elementi meravigliosamente iconografici. Cioè, se prendiamo le opere di Antonello eseguite durante il soggiorno veneziano, capiamo proprio quanto un dialogo a volte incida. Prendiamo ad esempio la Pietà di Palazzo Ducale, il Cristo morto sorretto da tre angeli di Palazzo Ducale a Venezia, in cui Antonello recupera tutta una serie di elementi iconografici della tradizione belliniana. Un angelo che regge il braccio piegato di Cristo e lo porta al volto in un gesto di una intimità emotiva assolutamente straordinaria. Ebbene, quel braccio, quell'invenzione risaliva a Jacopo Bellini, che l'aveva disegnato sul suo libro di disegni, che era passato al figlio Giovanni, l'aveva trasposto Giovanni nella Pietà di Rimini, ma l'aveva raccontato alla greca, diciamo così, creando un bassorilievo greco di semplice purezza e meditazione, perché il braccio viene portato all'attenzione di un angelo che osserva la stimmata di Cristo e medita su quella, non che ne crea un'immagine empatica. E poi le gambe del Cristo di Antonello gettate invece nel nostro spazio, e questo Cristo che si è fatto letteralmente carne e sangue, perché è un Cristo concreto il cui peso fisico addirittura piega le gambe degli angeli che lo sorreggono. Ebbene, qui c'è proprio la capacità di due grandi artisti di parlare, di guardarsi, e ognuno poi di creare dei capolavori assoluti andando in direzione divergente.
Beh, con la serie degli Ecce Homo, Antonello proprio dimostra questa capacità di dipingere il volto di Cristo, quindi un dolore proprio umano in un volto che...
Con l'Ecce Homo Antonello in qualche modo raggiunge l'apice della sua ricerca, perché l'Ecce Homo è il fil rouge della sua carriera. In mostra abbiamo messo il primo e l'ultimo, cioè il primo Cristo della Colonna, che appare in questa piccola pace, addirittura consunto dai baci del fedele che carezzava questa immaginetta ogni volta dopo le preghiere, e l'immagine straordinaria del Collegio Alberoni. Perché è un'immagine tanto importante per Antonello? Perché Antonello lì riesce a mettere insieme l'umano, il concreto, il volto che lui tanto bene sa ritrarre con la trascendenza. E allora questo Cristo alla colonna, ancora legato nel momento della flagellazione, lo capiamo dalla corda intorno al collo, con le stille di sangue che si confondono con delle lacrime eseguite con un filo di resina, proprio a raccontarci anche la concretezza di tutto ciò, ci guarda ad esempio il dipinto di Piacenza con uno sguardo in cui non c'è più nessuna iride, non c'è più pupille, uno sguardo letteralmente perduto nel vuoto e una smorfia della bocca che domanda quasi qualcosa a noi. E poi questo Cristo evolverà nel Cristo della Colonna del Louvre, in cui il Cristo rivolge l'ultimo sguardo al Padre ponendo a lui la domanda.
E abbiamo accennato alla figura di Cavalcaselle, perché tutto questo, tutte queste grandi opere sono in mostra accompagnate da un racconto parallelo, potremmo dire, che è quello del primo compilatore del catalogo delle opere di Antonello.
Quello che abbiamo voluto fare in mostra è avere una guida d'eccezione. La guida d'eccezione è Giovan Battista Cavalcaselle, il rabdomante della storia dell'arte veniva definito, ma anche il principe dei conoscitori, colui che è stato capace alla metà dell'Ottocento, girando l'Europa a piedi con un sacchettino sulle spalle, di entrare in collezioni, gallerie private, musei e lasciarci 70.000 fogli. 70.000 fogli nei quali ha schizzato, appuntato, riconosciuto tutti quei dipinti di grandi artisti e ridefinito il corpus di molti pittori. Antonello, fino a Cavalcaselle, era il mito di Giorgio Vasari, il racconto di un giovane ragazzo che va a Bruges, entra nella bottega di Van Eyck e impara la pittura d'olio, la porta a Venezia nell'immaginario di Carlo Ridolfi, e Giovanni Bellini va a copiare la tecnica. Però era un mito, perché non conoscevamo semplicemente le opere. E Cavalcaselle, che a poco a poco inizia a trovare alcune opere firmate e collega i diversi dipinti, dandoci quel corpus che ancora noi oggi utilizziamo. Allora in mostra abbiamo portato i suoi disegni, i suoi taccuini, i suoi appunti, per far vedere al pubblico come lavora uno storico dell'arte, ma soprattutto come guardare con il suo sguardo le opere di Antonello da Messina.
Quindi a lui si devono alcune importanti attribuzioni.
Immagino. Abbiamo citato il San Girolamo nello studio ed è bellissimo seguire l'attribuzione sui fogli di Cavalcaselle, perché lui si reca 4 volte da Thomas Baring, che a Londra allora, siamo negli anni 60 dell'Ottocento, possedeva il dipinto. Prima lo disegna complessivamente e sottolinea il fatto che è attribuito a Van Eyck, però gli sembra italiano. Poi torna per 3 giorni, inizia ad analizzare diversi dettagli, il cotorno, e sottolinea il cotorno è tipico della scuola veneziana, identifica vari altri elementi e poi schizza a matita rapidamente il panneggio e dice: il panneggio è di Antonello, l'opera è Antonello da Messina. E come questo fa con i ritratti, ritratti che in tanti casi non hanno né firmati né datati, ma lui a poco riesce a collegarli alle poche opere firmate che conosceva e quindi ci dà tutta la successione delle opere di Antonello.
Ecco, quindi Antonello da Cavalcaselle comincia a diventare concretamente un pittore, non è più un mito, ecco, vasariano, ma una figura molto più vicina a noi. Ma quando viene conosciuto dal grande pubblico? Quindi gli specialisti cominciano a pubblicare importanti studi, le attribuzioni, però solo alla metà degli anni, alla metà del XX secolo, con la prima grande mostra.
Dobbiamo arrivare al 1953 con la mostra che viene realizzata nel municipio di Messina. L'aspetto che sorprende ancora oggi di Antonello, per cui appunto l'eccezionalità di una mostra come quella oggi a Palazzo Reale, il fatto che rarissimamente sono viste le sue opere insieme. La grande mostra del 1953 è la mostra che viene allestita da Carlo Scarpa, allestita in un salone del comune di Messina, e ci sono poco più che una decina di opere, le opere siciliane con qualche prestito italiano e la Crocifissione di Sibiu. Dopo quella mostra, che segnerà la rinascita nell'immaginario pubblico di Antonello, dovremo aspettare l'82, 81-81, un'altra mostra a Messina, che però in qualche modo era una mostra virtuale antilitteram, perché ci rappresentava le opere di Antonello attraverso i trasparenti fotografici e quindi retroilluminati. E la prima grande mostra sarà quella che riuscimmo a fare nel 2006 alle Scuderie Quirinale, poi seguita da un'operazione al Mart di Rovereto e infine da questa di Palazzo Reale. L'aspetto molto interessante è che accanto a queste mostre monografiche, però appunto solamente quelle delle Scuderie, questa di Milano, capaci di mettere insieme la parte significativa della produzione di Antonello, Antonello è stato rappresentato in tante altre mostre, ma tutte fatte intorno a un singolo capolavoro: il Louvre intorno al Cristo della Colonna, il San Girolamo, oppure 2 ritratti messi uno accanto all'altro. E tutto questo avviene dopo gli anni 80-90 del Novecento, a farci capire come appunto ogni tanto si debba riportare all'attenzione un artista e rifamiliarizzarlo per restituire anche un'aura significativa alla sua immagine e alle sue opere.
Per far capire quanto sia eccezionale l'opportunità della mostra milanese, insomma, ecco, per gli spettatori, quindi visitatela, ne vale la pena. Allora, prima di concludere, ci avviamo alla conclusione, ma abbiamo un'altra rubrica di voci dipinte, il quadro della settimana. Come di consueto vi proponiamo appunto ogni settimana la rivisitazione di un'opera d'arte da parte dei nostri ascoltatori. Sentiamo Beatrice Mastropietro che ci propone una sua lettura personale di Magritte.
Vorrei presentare un breve commento sull'opera Les Filles de l'Homme, realizzata da René Magritte nel 1964. Ho scelto quest'opera perché mi sembra una delle più emblematiche per capire il senso dell'arte magrittiana. Magritte aveva il costante desiderio di dimostrare come, dietro alle convenzioni della realtà che vediamo tutti i giorni e di cui facciamo esperienza quotidianamente, si tiene in realtà il vero senso del mondo e della vita, che è costituito dal mistero, un mistero che non può essere svelabile. Interessante a questo proposito è la dichiarazione dello stesso Magritte, in cui prima di tutto egli decide di descrivere l'opera. Si vede l'autoritratto di Magritte, il cui volto è coperto da una mela, elemento estremamente quotidiano e apparentemente banale. Magritte dice che la mela nasconde ciò che è nascosto e visibile allo stesso tempo, ovvero il volto della persona. Questo processo, dice Magritte, avviene infinitamente. Ogni cosa che ne vediamo ne nasconde in effetti un'altra e vogliamo sempre vedere quello che è nascosto da ciò che vediamo. Troviamo in effetti interesse in quello che è nascosto e in ciò che il visibile non ci mostra. Questo interesse spiega può assumere la forma di un sentimento letteralmente intenso, un tipo di disputa fra ciò che è nascosto e visibile e l'apparentemente visibile. Quest'immagine dunque, nella sua apparente banalità, che è l'elemento direi geniale di Magritte, mostra in maniera immediata l'eterno e irrisolvibile conflitto tra l'apparenza e la realtà del mondo, ovvero, come ho detto, il suo mistero, che è costantemente celato dalle convenzioni, ma che noi non possiamo non percepire. La difficoltà, o a questo punto direi la fortuna di Magritte, sta nell'essere incapace di vedere, di disegnare le cose come le vedono gli altri. Per questo egli inizia a disegnare i suoi sogni, o meglio direi la presenza dello spirito e dell'effettivo enigma umano, dimostrandoci quanto il desiderio del mistero della vita superi di fatto qualsiasi timore e renda alla fine persone vincenti.
Beatrice Mastropietro ci ha proposto la sua lettura di una tela di Magritte. Vi ricordo che anche voi da casa potete partecipare a questa rubrica inviandoci la vostra scelta, suggerendo la vostra opera d'arte da salvare. Scriveteci dunque a vocidipinte@rsi.ch. Giovanni Carlo Federico Villa, non le chiederò di scegliere tra un'opera di Antonello da Messina, penso per lei un compito quasi impossibile, una missione impossibile, ma ecco, vedendo le folle, le migliaia di prenotazioni, come si spiega, l'abbiamo forse accennato all'inizio della trasmissione, ma veramente questo potere di attrazione fatale nei confronti di Antonello sul pubblico appunto degli anni 2000, quindi abituato, ormai immerso nelle immagini digitali in modo impressionante.
Io penso che si spieghi con la capacità di Antonello di creare una pittura letteralmente appunto senza tempo, cioè con la sintesi formale che riesce a dare all'immagine, ci suggerisce qualche cosa che è identificabile, riconoscibile per ciascuno di noi. Appunto, ciascuno di noi somiglia ai ritratti di Antonello, ciascuno di noi si ritrova in quelle immagini, in quelle espressioni. E poi in fondo c'è il segreto della grande arte. Come ultima immagine in mostra abbiamo scelto di mettere un dipinto del figlio, e la Madonna col Bambino, Iacobello di Antonello, firmata nel 1480, Iacobello di Antonello, Filius non humani pictor me fecit, cioè in questa tavola si assume e addensa tutta la vicenda pittorica di Antonello, cioè uno dei grandi artisti che nel 400 ha contribuito alla diffusione e circolazione del linguaggio pittorico europeo, ma anche un artista inimitabile, perché il segreto della sua pittura è proprio nell'intuizione artistica. E questo figlio Iacobello, che si firma appunto Filiu non humani pictoris, è straordinario, figlio di un pittore non umano, un pittore divino, del divino Antonello. Fonte, lì c'è proprio tutta la sua arte.
Quindi la consapevolezza della grandezza, no? Dell'artistica.
La consapevolezza dell'inimitabilità artistica. Noi abbiamo avuto straordinari maestri che però non hanno avuto allievi, perché tu puoi comunicare una tecnica, puoi comunicare la struttura compositiva di un'opera, ma non puoi comunicare il segreto del dare aura a un'opera e riconoscibilità a un'opera. Se noi prendiamo l'Annunciata di Palermo e le mettiamo accanto le copie fatte da Antonello de Saliba, quindi pochi decenni dopo, o nei periodi successivi, ci rendiamo conto del perché uno è un capolavoro e gli altri sono copie.
Ecco, questo funziona sempre anche a livello intuitivo, quindi noi spettatori lo percepiamo, ecco, anche in ogni modo. Quindi è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio il nostro ospite Giovanni Carlo Federico Villa, appunto curatore della mostra su Antonello da Messina in Corsa Palazzo Reale a Milano. Grazie anche a Raniero Fratini in redazione, a Gianmaria Aprile alla regia tecnica. Ricordo ancora che sul sito rsi.ch, la pagina podcast, potete ritrovare, se lo desiderate, questa e altre edizioni di Voci Dipinte. Da Emanuela Burgazzoli è tutto, un cordiale saluto e risentirci su Rete 2.
was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Egypt's land, tell Pharaoh, let my people go. No more shall they in bondage toil, let my people go. Let them come out with Egypt's spoils, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell Pharaoh, let my people go.
My people go.